Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Don Aurelio Fusi incontra Don Luigi Orione. Don Luigi Orione è Mino Caprio.
Don Orione, come sta?
Ah, mi conosci? Quando mi hai visto? Non ricordo di averti incontrato, né a Tortona e nemmeno a Messina, dove mi sono fermato quasi 3 anni.
Sono un religioso della tua congregazione. Oh, mi scusi, Don Orione, abito a Roma da tanto tempo e mi viene spontaneo dare del tu un po' a tutti.
Oh, non importa. Anzi, se devo dire la verità, mi piace questo tono confidenziale e libero, senza troppi titoli. Reverendo, monsignore o canonico, come si usava ai miei tempi. Dunque, mi conosci? E come mi conosci?
Ti stavo dicendo che sono un orionino e quindi ti conosco bene per aver letto molto di te, ma adesso ho la fortuna di incontrarti. Come mai sei a Roma? Vuoi vedere il Papa come hai fatto quella notte dell'ottobre 1892 quando...
Vedo che mi conosci bene e ricordi quell'avventura romana di tanti anni fa, quando per la prima volta a 20 anni sono giunto nella città eterna per vedere il Papa.
Non ricordo bene. Chi era il Papa allora?
Era il grande Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, a cui stavano a cuore gli operai, la giustizia nel mondo del lavoro. È stato il Papa della questione sociale, veramente un grande uomo.
E lo hai visto?
No. Allora ero inesperto e non sapevo che per vedere il Papa bisogna prima farsi annunciare. Deluso, ho vagabondato per tutto il pomeriggio e poi, trovato un posticino piccolo piccolo sotto il colonnato del Bernini, mi sono accontentato di vedere la luce dell'appartamento di Leone XIII. Guardavo in alto e sognavo di parlargli. Immaginavo il mio futuro come prete dei poveri e dei ragazzi che nessuno vuole. Ero sotto il colonnato, ma per me era come stare in paradiso.
Vabbè. Lasciamo perdere questi ricordi antichi perché sento che la voce si sta increspando. Ma non mi hai ancora detto perché sei a Roma.
Ah già, hai ragione. Sono qui perché ho voluto fare un pellegrinaggio sulla tomba di Pietro, come molti pellegrini che ho trovato in piazza mercoledì scorso, quando ho partecipato all'udienza di Benedetto XVI. Veramente molti pellegrini. Ai miei tempi non era così, eh?
Don Orione, non darti del vecchio con quel ai miei tempi.
Piuttosto vecchierello lo sono, perché sto per festeggiare il mio 140° compleanno. A proposito, tu che pretendi di conoscermi bene, ti ricordi quando sono nato?
Lo ricordo bene, era il 23 giugno del 1872, veramente proprio altri tempi. Le automobili non erano numerose come adesso e gli aerei erano un sogno.
Non allargarti troppo, perché anch'io ho utilizzato l'automobile per le strade di tutta Italia e anche l'aereo. Ho sorvolato le Ande con un volo da Buenos Aires a Santiago del Cile. Era il 1936, ma non ricordo con esattezza la data. È passato troppo tempo.
Scusami, Don Orione, ma perché hai scelto proprio Roma per la tua festa? Non sarebbe stata più adatta la campagna toscana con le sue belle colline verdi? Ti saresti riposato meglio?
Ma certo che sei proprio curioso, eh? Comunque te lo dico. Per me venire a Roma è più che prendere una boccata d'ossigeno in campagna. Vado alla tomba di San Pietro per rinnovare la mia passione per la Chiesa e per il Papa.
Interessante. È un atteggiamento controcorrente. Oggi va di moda criticare il Papa, vedere dietrologie che non ci sono, fantasticare su segreti vaticani e trame che prima o poi si sciolgono come la neve al sole.
Beh, queste cose non sono una novità. La sete di scandalo è vecchia come il mondo. E poi, proprio per questo, ho fondato la mia congregazione.
Se devo dirti la verità, qui non ti seguo.
Intendo dire che ho voluto la congregazione che si chiama Piccola Opera della Divina Provvidenza, perché c'è bisogno di persone che siamo fedeli al Papa e che manifestino il loro amore per lui e per la Chiesa.
Ma io ho sempre pensato alla tua congregazione come...
Scommetto che stavi dicendo come un pasticcio. Me lo hanno già detto in molti, a partire dal vescovo Monsignor Bandi. E non sei molto originale nelle tue osservazioni.
No, stavo dicendo che ho sempre pensato alla congregazione come ad una famiglia di piccoli, di poveri, di disabili. Che c'entra adesso il Papa? Mi sembra che si complichi tutto.
Sì, hai ragione. Questa osservazione me l'hanno fatta in molti. Ma ciò che tu definisci complicazione è in verità lo scopo per cui ho lavorato tanto, senza risparmio. E anche con qualche critica.
Scusami, ma potresti spiegarti meglio?
È tutto molto semplice. Ho voluto la mia congregazione per diffondere la conoscenza e l'amore di Gesù Cristo, della Chiesa e del Papa, specialmente nel popolo.
Ah, adesso ho capito, la solita zuppa. Far conoscere il Vangelo con prediche noiose, riflessioni pesanti, trattati di teologia incomprensibili, ho capito, la cosa di sempre.
Insomma, un po' di educazione. Le prediche e i corsi di teologia meritano rispetto. Ma il desiderio che mi ha sempre infiammato è di diffondere l'amore di Cristo e della Chiesa attraverso il linguaggio universale della carità.
Ma Don Orione, la carità è la cosa più pratica che c'è al mondo. Che linguaggio vuoi che parli?
Hai ragione. È il linguaggio conciso e pratico della vicinanza, della solidarietà, della compassione verso i più sfortunati. Insomma, io credo che l'amore sia il dono più grande che abbiamo tra le mani e che possiamo anche oggi offrire a tutti, e gratuitamente.
Ma proprio a tutti?
Ma sì, proprio a tutti, anche ai nemici. Come ci ha ricordato Gesù.
Ma questa è un'illusione.
E chiamala come vuoi. È la logica del Vangelo. Ascolta cosa ho scritto nel lontano 1935. Era il 13 aprile, se non mi sbaglio. Il piccolo Cottolengo terrà la porta sempre aperta a qualunque specie di miseria morale o materiale. Ai disingannati, agli afflitti della vita, darà conforto e luce di fede. Distinti poi in tante diverse famiglie, accoglierà come fratelli ciechi, sordomuti, storpi, epilettici, vecchi cadenti o inabili al lavoro, malati cronici, bambini e bambine da pochi anni in su, tutti quelli insomma che per l'uno o l'altro motivo hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che non possono essere ricevuti negli ospedali o ricoveri e che siano veramente abbandonati. Di qualunque nazionalità siano, di qualunque religione siano, anche se fossero senza religione. Dio è padre di tutti.
Ma Don Orione, sei moderno nelle idee. Te l'ha mai detto nessuno?
Ah, sì, me l'hanno detto in molti e ne sono orgoglioso. Non perché sia bravo, No, ma perché le mie sono le idee del Vangelo.
Don Orione, non so se lo sai, ma oggigiorno è difficile vivere come hai fatto tu. Oggi tutto è più complicato. E poi se cerchi di farti sentire e di andare controcorrente, ti fai un sacco di nemici.
Ma non c'è scritto da nessuna parte che sia facile essere cristiani. E poi non si va in paradiso in carrozza.
Il problema è che quando sei deriso, umiliato, considerato all'antica, qualcosa incomincia a bruciarti dentro.
È la ferita dell'orgoglio. Ecco, anch'io ho fatto la tua stessa esperienza, soprattutto quando andavo a spigolare le vocazioni.
A spigo che?
A spigolare. Significa raccogliere le spighe rimaste sui campi.
In questo sei rimasto all'antica. Oggi quasi quasi neanche sappiamo come sono fatte le spighe.
Devi sapere che la mia famiglia era povera. Mio papà Vittorio faceva il selciatore di strade e mia mamma Carolina, per far quadrare l'economia, mi portava a raccogliere le spighe che i contadini dimenticavano nei campi. E mi diceva in dialetto: «Lui scatta su ca il pon!» E così mi sono abituato a piegare la schiena e a lavorare.
E quando era passata la stagione del grano, ti riposavi?
Eh no, quando ero libero dalla campagna aiutavo mio papà a costruire le strade. Riempivo la carriola di pietre e gliele passavo, mentre lui le conficcava a terra. Avevo una dozzina d'anni.
In verità, Solo adesso che mi racconti questi episodi mi accorgo che le tue mani sono callose e forti.
Non ho avuto bisogno di andare in palestra. La mia palestra sono stati i campi e le strade. Benedetta fatica, quanti grilli fa passare dalla testa.
Scusami, Don Orione, ma per non dimenticare, stavi dicendo che spigolavi le vocazioni?
Sì. Sì, andavo alla ricerca di quelle vocazioni povere che non potevano pagare la retta del seminario o di altre istituzioni religiose. Guardavo quei ragazzi negli occhi e se intravedevo il segno di Dio, li portavo con me. Per le vocazioni dei fanciulli poveri, quanto camminare. Ho salito tante scale, ho battuto a tante porte e Dio mi portava avanti come il suo straccio. Ho sofferto fame, sete e umiliazioni, le più dolorose, e pur parevano biscottini di Dio. Mi sono anche coperto di molti debiti, ma la divina provvidenza non mi ha mai lasciato far fallimento.
Scusa, Don Orione, ma se non mi sbaglio stai toccando un'altra delle tue passioni. Prima il Papa, poi i poveri del Cottolengo e adesso anche le vocazioni.
Eh sì, mio caro Don Aurelio. Riterrei una grande grazia se Gesù volesse concedermi, per le vocazioni, di andare mendicando il pane sino all'ultimo della vita.
Ma non ti sembra di esagerare? Va bene donarsi agli altri, ma con moderazione, fino a un certo punto.
A quale certo punto? Io non lo conosco. Ricordati che avremo il paradiso per riposarci, ma finché saremo qui in terra non vi è tempo per dormire. Caritas Christi urget nos.
Scusami, Don Orione, ma non ricordarmi tutte queste cose in un momento solo, altrimenti mi sento un verme.
No, non sentirti un verme. Ricordati piuttosto che sei amato da Dio. Anche se ne avessi combinata qualcuna di grossa, anche grossa, grossa come...
Come chi, Don Orione?
Come quell'uomo che è entrato in ritardo in chiesa, mi ha sentito proprio mentre dicevo che... Se anche un figlio avesse messo del veleno nella scodella di sua madre... ma fosse sinceramente pentito, il Signore lo perdonerebbe.
E poi?
Come poi? E poi, per davvero, quel tizio aveva avvelenato sua madre. Alla fine della predica era stata un po' più lunga del solito e quindi avevo perso il treno per Tortona. Mi sono incamminato per tornarmene a casa.
Ti hanno dato uno strappo?
No, no. Sono tornato con il cavallo di San Francesco, a piedi.
E cosa è successo?
Fuori dal paese, quel tizio mi si è avvicinato. Ho avuto timore perché la nebbia era fitta. Pensavo che volesse portarmi via quei pochi spiccioli che avevo in tasca per il viaggio. Con tono imperioso e timoroso allo stesso tempo, mi ha chiesto: «Lei mi conosce?» «No», gli ho risposto. «Eppure lei mi conosce, perché oggi nella predica ha parlato di me». Io in verità... non ricordavo più l'esempio del veleno e della scodella. E la conseguenza te la puoi immaginare da solo.
Si è rivolto ad un avvocato perché lo hai danneggiato nella sua immagine pubblica.
Ma che avvocato? Ma che avvocato? Mi ha chiesto di confessarlo perché da 20 anni portava nel cuore quel segreto che lo rodeva dentro. Poi mi ha abbracciato così forte che pensavo di soffocare.
Che bello. Un'altra bella storia a lieto fine. Ma di la verità che non tutte ti sono finite così.
Ah sì, hai ragione. Te l'ho già detto che anch'io sono stato accusato, umiliato, calunniato.
Don Orione, scusa se ti faccio una domanda impertinente, ma ormai siamo diventati amici. Vi è stato un momento della tua vita in cui hai perso la speranza e hai detto: adesso basta, non ce la faccio più?
Non ti nascondo che ho avuto momenti di confusione e smarrimento. Come quando sembrava che la mia congregazione stesse per finire da un momento all'altro. O quando il dolore vicino a me sembrava schiacciarmi.
Quando è successo, se non sono troppo indiscreto?
Questo è successo a Reggio Calabria e a Messina, appena dopo il terremoto del 28 dicembre 1908.
E che cosa facevi tu a Reggio e a Messina, se sei un sacerdote del nord Italia? Chi te l'ha fatto fare di andare fin là sotto?
Hai ragione. Non avevo alcun vantaggio economico. Ci sono andato anzitutto perché volevo rendermi conto di persona se i miei religiosi di noto stavano bene. E poi perché già mi risuonavano per la testa il pianto degli orfani e i lamenti di coloro che erano sotto le macerie.
Beh, don Orione, adesso sta esagerando. Eri lontano centinaia e centinaia di chilometri. Cosa pretendi di aver sentito?
Ti devo confessare che nemmeno io so come siano andate precisamente le cose. Ma ricordo che ho sentito una voce dentro che mi ha detto: devi andare, ti aspettano. E io così sono partito.
Beh, forse hai aperto il tuo PC, ti sei collegato ad internet e hai saputo del disastro, come è accaduto a molti di noi per il recente terremoto che ha colpito l'Emilia.
No, niente PC e internet, ma che... Ricordo che stavo entrando nella caserma dei vigili per regolarizzare un pagamento. Anche quella volta ero in ritardo a pagare la bolletta della luce. D'altra parte ho sempre vissuto di provvidenza. Le sue vie e i suoi tempi non coincidono con i nostri.
Ma se non potevi pagare neanche le bollette, come potevi pretendere di andare a Reggio e di aiutare i terremotati?
Hai ragione. Sembra tutta una follia. Ma come ti dicevo, quella voce del cuore è stata imperiosa. Il giorno seguente ero già sul treno per Roma e poi per Reggio.
Ma se non avevi neanche i soldi per le bollette, ripeto, chi ti ha pagato il viaggio?
Non ci crederai, ma ho venduto un paio di buoi di una colonia agricola. Ho raggranellato 4 soldi, ho comprato il biglietto e sono partito.
Non ti sembra di essere stato troppo precipitoso? Lasciare i ragazzi del collegio Santa Chiara, quelli della colonia agricola, e partire per soccorrere i poveri. I poveri li avevi già in casa. Non è che forse volevi a tutti i costi fare l'eroe, il santo?
Non ti nascondo che mi sono fatto l'esame di coscienza più volte, ma quando ho ricevuto l'autorizzazione del vescovo e l'assenso dei miei collaboratori, sono partito senza titubanze insieme a Don Carlo Pasquali, che mi è stato fedele compagno di viaggio e buon collaboratore.
Contando che allora non c'era la Freccia Rossa e che le linee ferroviarie erano sconquassate, ci avrei messo un bel po' di tempo per raggiungere Reggio.
Eh sì, sono arrivato il 9 gennaio e mi sono fermato una quindicina di giorni per i primi soccorsi. Il 24 ero a Messina. Ah, non puoi immaginare cosa ho visto.
Cosa, don Orione? Avrei visto macerie e distruzioni come nei nostri terremoti più recenti.
Molto di più, perché in quell'occasione, dopo il terremoto, ci fu un maremoto che fece circa 80.000 morti. La gente si era riversata in spiaggia pensando di sfuggire ai crolli delle loro case. E invece proprio sull'arena della spiaggia trovarono la morte. I sopravvissuti erano inebetiti per il dolore, incapaci di reagire a tanto disastro.
E cosa hai fatto, don Orione, di fronte a tanto orrore?
Mi sono messo nelle mani di Dio. Mi sono rimboccato le maniche e ho cercato qualcuno che mi aiutasse.
E chi ti ha aiutato?
Inizialmente tanti volontari, senza nome, che non sono balzati agli onori della cronaca. Ma posso dire che essi sono diventati dei veri eroi. Poi ho trovato aiuto nella contessa Spalletti, presidente del patronato Regina Elena, una sorta di protezione civile di allora. Mi hanno aiutato anche il duca Gallarati Scotti, il vicario generale di Messina, Monsignor Cottafavi. Ah, poi il vescovo di Cassano Ionio, Monsignor Pietro La Fontaine, e il commissario generale Mazza, nativo di Rivanazzano.
Ma Rivanazzano è vicino a Voghera e a Ponte Curone, dove sei nato tu.
Eh sì, è vero, il mondo è davvero piccolo. Pensa, don Aurelio, che a Messina ho incontrato anche Enrico Lanzavecchia, un ex allievo del collegio Santa Chiara di Tortona, che avevo aperto nel 1893. In quegli incontri ho sentito che il Signore mi era vicino, mi ha incoraggiato.
E per dormire?
Per letto, un posticino tra le macerie e come tetto la volta stellata del cielo. Nulla di più. Per paura di non riuscire a rimettermi le scarpe, non le slegavo, né di giorno e né di notte. Non so come ho fatto a resistere. Certo, ho avuto anche dei momenti di smarrimento.
Lo credo bene, in quelle condizioni. E poi era pieno inverno.
Eh sì, eravamo a metà gennaio. Ogni giorno che passava, il freddo diventava sempre più pungente. e spesso cadeva la pioggia. Tutto questo però offriva anche un vantaggio, perché ritardava la decomposizione dei cadaveri e la diffusione dei contagi.
E che cosa ti ha turbato di più in quei giorni?
Guarda, non saprei risponderti. Ricordo ancora le scosse che non finivano mai. Le scosse continue ti tagliano le gambe e il coraggio. Ogni minimo movimento ti fa sobbalzare. E sei più forte del solito, ti pietrifica. È un'esperienza che non si riesce a raccontare, don Aurelio. Vedevo la paura stampata negli occhi della gente, specialmente dei ragazzi.
In pratica hai lasciato Tortona per far funerali?
Certamente, ne ho fatti molti. Ma il mio interesse sono stati gli orfani. Ho trovato collaborazione nel vescovo La Fontaine, come ti dicevo, che ha subito messo a disposizione un vecchio caseggiato. Mi ha aiutato anche Monsignor Morabito, vescovo di Mileto, e poi tanti altri.
Se capisco bene, hai cercato di dare un futuro a tutti quei ragazzi.
Bravo, hai detto bene. Questo è stato il chiodo che mi si è ficcato in testa fin dall'inizio del mio viaggio. Dare un futuro a quei ragazzi.
E ci sei riuscito?
Credo di sì. Inizialmente la mia preoccupazione è stata di trovare loro un tetto e poi uno studio. C'era bisogno di iniziare la ricostruzione e molti di quei ragazzi, con la loro preparazione professionale, ne sono diventati protagonisti. Fabbri, falegnami, muratori, ovunque si sono fatti onore.
Una bella soddisfazione.
Sì, puoi ben dirlo. La stessa cosa che si è ripetuta anche col terremoto del 1915 ad Avezzano. Anche lì la stessa storia. La terra ha sobbalzato d'inverno. Era il 13 gennaio, procurando 30.000 vittime. Anche in quell'occasione un sacco di orfani.
Ti sei fatto una bella esperienza in fatto di terremoti. Possiamo dire che sei diventato il prete dei terremotati.
Eh sì. Presto hanno incominciato a chiamarmi così, il prete dei terremotati. A me è piaciuta, in fondo, questa definizione. Mi ha, come dire, inorgoglito.
E tra i tanti ragazzi che hai raccolto, qualcuno è diventato famoso?
Oh sì, più di uno. Alcuni sono diventati medici, altri politici, altri ancora preti, e qualcuno anche vescovo. Ma ve n'è uno che si è fatto stimare in Italia e nel mondo. Secondo Tranquilli, da tutti conosciuto come Ignazio Silone. Mi ha dedicato un capitolo del volume Uscita di sicurezza, dal titolo Incontro con uno strano prete.
E perché strano?
Strano per le mie scelte. Strano perché non ci ho pensato due volte a portargli la valigia. O perché non ho avuto timore di comperargli il lavanti. Era il quotidiano degli anticlericali. Me lo ha chiesto per sfida e così io l'ho sfidato. E poi tutti abbiamo qualche forma di stranezza, no?
Don Orione, so che sei stato anche in America Latina, che hai visitato città e incontrato tanta gente, qui in Italia i papi, ma senatori, povera gente di tanti paesi, di tante nazioni. Vorrei farti ancora un sacco di domande, ma non mi è più possibile, si è fatto tardi e devo correre a prendere l'autobus. Potresti però lasciarmi un ricordo di questo incontro che sia il frutto della tua esperienza?
Ah, potrei lasciarti il mio programma di vita, l'ideale che mi ha sempre spinto, anche nei momenti della prova.
Ma forse sarà troppo difficile per me, non so se riuscirò a metterlo in pratica.
Con la grazia di Dio ce la farai.
Va bene, don Orione, accetto la sfida.
Allora, don Aurelio, non avere mai paura di osare nella vita. Guarda sempre avanti e cerca di mettere in pratica questo motto. Fare del bene sempre, del bene a tutti e del male mai a nessuno.
Grazie, don Orione. Cercherò.
Stai tranquillo. Adesso che ti ho conosciuto, sarai sempre nel mio cuore.
È un onore, don Orione.
È un dovere che nasce dall'amore.
Grazie, don Orione.
Ciao, don Aurelio, e Ave Maria e avanti.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Don Aurelio Fusi ha incontrato Don Luigi Orione. Don Luigi Orione era Mino Caprio. Don Aurelio Fusi è il postulatore della causa di canonizzazione di Don Orione.